Segnali di pace.
Programma di approfondimento e riflessione sui nostri tempi, a cura di Paola Del Rio e Giovanni Finizio del Centro Pace del Comune di Bolzano.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio NBC, benvenuti alla nuova puntata di Segnali di Pace. In studio, come sempre, vi salutano Paola Del Rio e Giovanni Finito.
Sì, buonasera. Oggi parliamo del rapporto tra Islam e Occidente e lo facciamo con il nostro ospite, professor Stefano Allievi, docente di sociologia all'Università di Padova, che da molti anni insomma si occupa di Islam in Europa, ma si occupa anche di mutamento sociale, sociologia delle religioni, immigrazione e così via. Buonasera, professore.
Buonasera.
Ecco. Buonasera.
Allora, senta, a partire perlomeno dall'11 settembre 2001 si è soliti riferirsi a Islam e Occidente, diciamo rappresentandoli in contrapposizione, no? Ecco, e parlando addirittura di scontro di civiltà. Secondo lei oggi c'è uno scontro di civiltà?
Lo scontro di civiltà è, come dire, uno strano animale che non esiste, ma che a furia di evocarlo può prodursi. Quella che in sociologia si chiama una profezia che si autorealizza. In realtà succede questo, che ci sono degli scontri, non c'è dubbio, in particolare quando si riferisce allo scontro di civiltà si riferisce al terrorismo di matrice islamica. Però non è una civiltà che si contrappone a un'altra, come ho fatto notare spesso, sono scontri all'interno della civiltà. Io ricordo che il terrorismo islamico ha fatto molti, ma molti più morti nel mondo islamico che non in Occidente. Si, come dire, utilizza l'Occidente per darsi visibilità, nel senso che colpire l'Occidente, colpire dei simboli come le Torri Gemelle, ma anche altri, è evidentemente dà una visibilità straordinaria e produce degli effetti a catena molto forti sugli stessi paesi islamici, ma il messaggio è, per così dire, rivolto ai paesi musulmani per produrre un cambiamento all'interno di questi, e quindi è un conflitto interno innanzitutto al mondo islamico, che naturalmente colpisce anche l'Occidente, l'abbiamo visto, e purtroppo produce degli effetti negativi anche in Occidente, perché la sindrome dello scontro di civiltà è un qualcosa che si produce da noi e divide noi stessi anche. L'Occidente non è per nulla unito, è diviso rispetto alle strategie da adottare nei confronti del terrorismo e anche nei confronti dell'Islam in generale. Si potrebbe anche dire che è uno scontro di inciviltà, ma appunto il suo effetto è proprio questo, di creare dei nuovi confini che non esistevano, ma che a furia di dire che invece esistono, che sono reali, diventano reali nelle loro conseguenze, come diciamo noi sociologi, cioè li prendiamo per buoni.
Io vorrei chiedere, ma proprio quando si parla di scontro di civiltà, no? Ci si riferisce sempre subito a Islam e Occidente, questi due poli subito vengono messi in contrapposizione, ma perché proprio Islam e Occidente?
Ma è legato a eventi storici di lungo periodo da un lato e alcuni invece più recenti. Quelli di lungo periodo sono legati anche all'immaginario culturale e simbolico sia dell'Islam che dell'Occidente, questa volta declinato in chiave cristiana, diciamo così. È interessante notare che la storia dei rapporti tra Islam ed Europa, per esempio, è molto meno conflittuale di come ce la raccontiamo. Come ce la raccontano gli storici è fatta di grossa permeabilità di confronto tra idee innanzitutto, filosofie, arte, eccetera, no? Abbiamo i greci che ci sono arrivati attraverso le traduzioni arabe, Aristotele che leggeva le traduzioni, scusate, San Tommaso che leggeva traduzioni di Aristotele prodotte appunto nel mondo arabo e che poi arrivavano a noi, influssi musicali, influssi artistici, nei due sensi naturalmente, scientifici enormi, ormai sappiamo che moltissimi anche del vocabolario scientifico, utilizziamo la parola algebra, molto dell'astronomia, alchimia, da cui la chimica e così via, sono parole queste che iniziano con al, che vengono dall'arabo per esempio, e così molte altre, e in senso inverso la permeabilità è stata enorme, fino agli scambi commerciali e poi più recentemente alle migrazioni, ma questi sono i fatti, come ce li raccontiamo, tutte e due le sponde del Mediterraneo invece sono molto diversi. Noi raccontiamo solo i conflitti e li evochiamo, le crociate, la battaglia di Lepanto, l'attaccata dei Mori dalla Spagna e così via. Quindi c'è un, diciamo, un racconto storico che è entrato nel nostro immaginario collettivo. Pensiamo anche al folklore da noi, le torri saracene, il Mamali Turchi, la giostra del Saracino e così via. Ecco, questo è un po' l'immaginario che ribadisco che è su tutti e due i lati del Mediterraneo. Più recentemente naturalmente abbiamo due fattori che incidono molto: l'emergere sul piano geopolitico dell'Islam, i paesi musulmani che una volta erano semplicemente sottomessi al colonialismo occidentale, oggi hanno una loro storia, un loro peso, un loro potere, incluso economico, pensiamo ai dollari, alle rendite petrolifere, e anche militare, pensiamo ad alcuni paesi, tra cui l'Iraq ed altri, che avevano assunto un peso significativo, l'Iran sul piano regionale. E infine c'è un terzo fattore che ci fa guardare a questi in chiave conflittuale, che è proprio l'immigrazione. Noi fino a un po' di anni fa non ne parlavamo di Islam, fino a 15 anni fa se ne parlava perché c'erano i musulmani da noi, allora si è cominciato a parlarne. Allora, questi fattori messi insieme hanno fatto sì che l'Islam emergesse come attore sociale globale, o fosse percepito come tale e quindi anche come un pericolo.
Sì. Senta, lei ha scritto un libro che si intitola Ragioni senza forza e forze senza ragione, in cui sostanzialmente risponde così ai famosi libri diffusissimi, no, della Oriana Fallaci, e lei sostiene nella premessa che sentiva il dovere di rispondere a Oriana Fallaci. Ecco, per quale motivo?
Ma perché i messaggi di Fallaci sono semplicistici e li ritengo assolutamente pericolosi. In sintesi, Fallaci dice più volte: non esiste un Islam buono, un Islam cattivo, un Islam moderato, un Islam radicale, c'è un solo Islam ed è quello cattivo, naturalmente. Allora, questo è un modo cieco di affrontare il problema, è un'invenzione del nemico in senso proprio. Intanto è sciocco e pericoloso dal punto di vista persino tattico, cioè quando i nemici sono i terroristi dovremmo concentrare i loro sforzi contro di loro, prendendoci come alleati tutti gli altri musulmani che non sono d'accordo con loro, allarghiamo invece stupidamente lo spettro del nemico, allargandolo a 1.300.000.000 di persone, certo. Che mi sembra anche tatticamente insensato. Ma poi è pericoloso perché instilla veleni di conflitto molto forti nelle nostre società, produce un primitivismo delle idee, una descrizione del nemico sempre in chiave facilona, sempre in chiave barbara, eccetera, che è un qualcosa che conosciamo dalla storia della nostra civiltà, che abbiamo conosciuto ancora nei periodi dei nazionalismi, delle guerre mondiali, cioè i tedeschi erano i francesi, gli inglesi, gli americani, i russi, chiunque. Ecco, è un modo che sappiamo essere insensato, ma che stupidamente riproduciamo, e non può che portare altri danni. Non è così che si sconfigge il terrorismo, così si dà, come dire, fiato ulteriore al terrorismo, perché anche i musulmani normali, non dico i musulmani buoni, dico proprio quelli normali, che sono la grande maggioranza, che sono anche da noi, si vedono descritti continuamente in una maniera che non si riconoscono, demonizzati, eccetera, eccetera, e questo sicuramente, meno che si possa dire, che non favorisce l'integrazione nei nostri paesi.
E quindi si può certo dire che l'Islam e l'Occidente non sono due poli poi così omogenei, né l'Islam né l'Occidente.
No, per niente, anzi, interessante che proprio in questo periodo, finché dell'Islam lo si è detto più tante volte, ma lo si dica anche dell'Occidente, ormai sono usciti tanti libri, tante riflessioni su, intitolate per esempio i due Occidenti, per esempio gli Stati Uniti e l'Europa, non a caso sono significativamente diversi nel loro approccio. L'Europa stessa è divisa, l'abbiamo visto nel caso dell'invasione dell'Iraq, ma anche in tante altre situazioni. E l'Islam naturalmente è estremamente plurale al suo interno. Noi abbiamo purtroppo, come dire, un set limitato di fotografie, come se avessimo solo 3-4 foto e riproduciamo sempre quelle sui giornali. Il feroce Saladino con la scimitarra in mano, il pugnale sanguinante tra i denti, gli attentati alle Torri Gemelle, cioè da un lato un immaginario un po' fasullo, dall'altro un fatto tragico e ben reale, e qualche altro, l'Afghanistan, il terrorismo, una donna lapidata, cose di questo genere, e questo set di fotografie con cui descriviamo l'Islam, e in realtà l'Islam è una realtà estremamente plurale, frammentata, divisa, in un certo senso tipo anche grazie a Dio, meglio così, proprio chi deoride lo scontro della civiltà dovrebbe essere contento invece di dipingerli come uguali, uniti e tutti pericolosi. Insomma, l'Islam, faccio solo un esempio banale, sì. L'Indonesia da sola ha più musulmani che tutti i paesi arabi messi insieme. Eppure il nostro immaginario è proiettato sugli arabi solo alcuni, peraltro l'Arabia Saudita, eccetera, cioè quelli che più effettivamente conculcano la libertà, inclusa quella religiosa e così via, o opprimono la donna, eccetera. Ma è una realtà enormemente frammentata, sarebbe come dire mettere nell'Occidente tutto quanto è, tra virgolette, cristiano e dire che un luterano svedese, un pentecostale filippino e i cattolici romani d'Italia sono uguali, insomma sappiamo che non lo sono e sappiamo che è un'evidenza per noi. Mi piacerebbe ricordare che si ricordasse che anche per gli altri è uguale.
Sì, sì, sicuramente. E quindi anche l'Occidente per conto suo non è poi così omogeneo.
Appunto, no, ma è una delle ricchezze dell'Occidente, padre. Noi siamo felici di non essere omogenei, ce ne portiamo come vanto, diciamo che siamo migliori degli altri per questo, e poi facciamo l'errore di descrivere, o alcuni fanno questo errore, fallaci tra gli altri, ma sono molti a suonare le trombe del giudizio in questo periodo, sui giornali, sui media, in politica, purtroppo sono davvero tanti, quelli che tentano appunto cercano di inventare lo scontro persino laddove non c'è e quindi di produrlo, come dicevo prima, no, non c'è lo scontro di civiltà così come viene descritto, ma diventa una profezia che si autorealizza a furia di raccontarsi che gli altri sono brutti, sporchi, cattivi, da lì a cacciarli oppure a decidere conflitti che non fanno bene né a loro né a noi, insomma il passo è purtroppo breve. Ora, siccome abbiamo già chi soffia sul fuoco di questo in maniera ben concreta ed è precisamente il terrorismo islamico, lì sì che abbiamo un nemico e va combattuto con durezza, anche con la forza serve in questi casi, ma la forza va mirata, non va usata indiscriminatamente e soprattutto andrebbe accompagnata dalla saggezza.
Quindi si può dire che a volte si fa un po' confusione tra questo scontro di civiltà e il terrorismo islamico internazionale invece?
Da un lato, per esempio, il terrorismo islamico transnazionale, come ben detto, è transnazionale, cioè non è identificabile con un singolo Stato, col nemico di turno quale che sia, ma soprattutto si fa confusione con altri fenomeni, per esempio con la migrazione. Allora, questo è un errore ancora più tragico, perché dipinge, come dire, i nuovi inquilini come dei neonemici invece.
E come una bomba a orologeria, no?
Beh, produce tutto tranne che integrazione. Poi devo dire, sono meno tragico, come dire, nel descrivere i scenari di come sembrerebbe adesso, nel senso che poi, nonostante i libri fallaci, alcuni politicanti di minimo intelletto e di pochissima saggezza, molti giornalisti, eccetera, ma nonostante ciò, le dinamiche in atto all'interno della società, quella che non fa notizia, poi sono molto più tranquillizzanti normalmente. Questo anche in paesi che hanno pagato il prezzo del terrorismo, penso alla Spagna con gli attentati in Madrid, penso alla Gran Bretagna dopo gli attentati di Londra. C'è, come dire, una civiltà, una saggezza del vivere comune che non è molto, come dire, ben rappresentata, non è adeguatamente rappresentata né dai media, né dalla politica, né da certi intellettuali.
Sì, senta, scusate, allora lei parla nel suo libro di visione complottistica della storia e traccia un parallelismo naturalmente da diciamo prendere con i dovuti distinguo, ecco, tra l'Islam e l'esperienza ebraica. Ecco, in che senso, cosa si riferisce?
Sì, questo ci tengo, appunto, io stesso ho detto lo uso con le pinze, come si dice, ma lo uso perché l'idea della costruzione del nemico, cioè della nei libri di Fallaci e molti altri troviamo quest'idea che c'è il complotto del nemico. Fallaci rasenta il ridicolo dal punto di vista dei contenuti quando dice c'è la destra, la sinistra e la Chiesa che stanno complottando per trasformare l'Europa in Eurabia. Una persona di buon senso si domanderebbe naturalmente che interesse ha la Chiesa, la destra, la sinistra a mettersi insieme in questa superficiale ma sorprendente alleanza per fare, come dire, dominare l'Islam in Europa. Allora, questa idea, naturalmente, quando uno ci pensa sul serio, dice è insensato, eppure ha sempre funzionato nella storia, ha funzionato con gli ebrei, ma ha funzionato, ci sono tante teorie del complotto, di destra come di sinistra, come dire, il complotto delle multinazionali, della trilaterale contro il mondo, il complotto degli ebrei, dei massoni, dei bolscevichi, di chi si vuole, insomma, il complotto di turno. È una visione elementare, infantile della storia, quando noi cerchiamo sempre di dare la colpa a qualcun altro, anche delle cose che chiaramente non sono una colpa di altri, oppure che chiaramente non esistono. I bambini fanno così. Purtroppo l'umanità è bambina in questo e cerca sempre, come dire, di trovare anche un antistress. Il capro espiatorio è questo, è un antistress. Colpa degli altri, benissimo. Solo che sappiamo dalla storia la tragedia di cosa ha significato creare capri espiatori e comincia la gente a crederci. Ora, questo per quanto riguarda l'analisi. Per quanto riguarda però la situazione, grazie a Dio le cose sono molto diverse. I musulmani, dal punto di vista analitico, se si vuole, della costruzione del nemico, molti hanno cominciato a dire sì, in un certo senso rappresenta un ruolo dei nuovi ebrei. Poi sappiamo che però siamo cambiati noi, cioè le nostre istituzioni per esempio sono molto più forti, non necessariamente noi, ma le nostre istituzioni, il sistema giuridico per esempio, per cui le tutele a garanzia dell'individuo, che esso sia ebreo, cristiano, musulmano, ateo, ormai sono internalizzate per così dire in Europa, in Occidente in generale, e producono i loro effetti, la stessa democrazia, per cui io non temo, come dire, conseguenze tipo quelle che abbiamo visto con la Shoah. Grazie a Dio questo non succederà, ma in un certo senso dico non succederà nonostante ci siano persone che invece forse non sarebbero dispiaciute se succedesse, insomma, o se si cacciasse nemico. Nessuno naturalmente dice che vuole sterminare qualcun altro, ci mancherebbe. Tutti dico no, però ecco, se se ne tornassero a casa sarebbe meglio, per esempio. Allora, chiaramente questo è un pensiero perfettamente legittimo, è cacciarli che sarebbe pericoloso, però diciamo così, si instilla veleno nella società, si instillano soprattutto spiegazioni semplicistiche che descrivono l'altro come non è, come non si riconosce.
Bene, ci fermiamo qualche minuto e continueremo la chiacchierata con Stefano Allievi dopo un brano musicale, una canzone scritta da Guccini, cantata dai Nomadi, Dio è morto.
Ho visto la gente della mia andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro, le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo nel mondo fatto di città, essere contro o ingoiare la nostra stanca civiltà, è un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese a rate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto, un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, ad un futuro che ha
già in mano a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per tre giorni e poi insorge. In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto, Dio è risorto, Dio è risorto.
Bentornati a Segnali di Pace e alla nostra chiacchierata con Stefano Allievi. Allora, senta, normalmente quando si parla dell'Occidente, ecco, si sostiene giustamente anche che parte del suo patrimonio storico e culturale sia la democrazia. Nello stesso tempo però si sostiene anche che l'Islam invece sia incompatibile con la democrazia. Ecco, secondo lei è vero oppure no?
No, io credo che ci siano dei problemi che riguardano non tanto l'essenza delle religioni o delle culture, ma problemi di sviluppo. Allora, noi vediamo che, almeno in teoria, dovremmo dire che moltissime di quelle che descriviamo come civiltà o culture, incluse le religioni, nei loro fondamenti sono incompatibili con la democrazia, innanzitutto perché si occupano d'altro. Perché cercano altro, anche, come dire, costruiscono altro anche in termini di collettività. Lo stesso cristianesimo non inventa la democrazia, semplicemente perché la democrazia è estranea all'aspetto religioso in senso stretto. Cristo non predica la democrazia, viene a predicare altro, semmai l'amore, la solidarietà, l'accoglienza, eccetera, eccetera, tante altre cose. La democrazia è un mezzo umano per costruire il vivere insieme, un mezzo efficace, potente, che si è sviluppato ampiamente in mondi cristiani, ma sappiamo benissimo che in molti mondi cristiani non c'è. Allora, io faccio un esempio molto semplice, così per capirci. Se avessimo guardato, non so, negli anni 70, tutte le dittature latinoamericane, tutte cristiane o cristianissime, a cominciare da Pinochet, o da certi leader guatemaltechi fondamentalisti protestanti o tanti altri, beh, avremmo detto, beh, se questi sono paesi cristiani e qua ci sono delle feroci dittature, vuol dire che la democrazia è incompatibile col cristianesimo? La risposta evidentemente no. Allora, lo stesso accade nei paesi musulmani, anche perché poi dovremmo prendere uno per uno. Allora, è compatibile col confucianesimo, con l'induismo? Ma non si sa, forse perché sono politeisti, non lo so, si inventano poi spiegazioni spesso insensate. Se invece prendiamo ad analizzare quali sono diciamo gli elementi che consentono lo sviluppo di una democrazia, beh, innanzitutto troviamo, per esempio, un adeguato sviluppo sociale, un adeguato livello di alfabetizzazione delle persone, la possibilità di avere categorie sociali che si esprimono, per esempio nel mondo del lavoro, una borghesia che si produce con i suoi interessi, innanzitutto, che diventano anche poi interessi comuni della democrazia, insomma, cioè di tutti. Fattori di questo genere, la divisione dei poteri all'interno dello Stato e non la concentrazione e così via. Quindi nell'Islam possiamo trovare e troviamo effettivamente esempi sia di democrazie sia di feroci dittature, sia di totalitarismi, sia di sviluppi solidali, cioè dipende semplicemente da come lo si vuole usare. Quindi uscirei da questa trappola, perché è una trappola, di sommare o cercare di identificare cose che non c'entrano niente. Come si dice ai bambini quando si insegna l'aritmetica, che pere e mele non sono la stessa cosa, non sono mille une le altre, ecco. Sono categorie che non c'entrano per capire lo sviluppo della democrazia, mentre se parliamo di sviluppo, di libera stampa, di, come dire, di livello di alfabetizzazione, di divisione dei poteri, di libere elezioni, eccetera, allora sì, queste sono categorie che possono trovare applicazione sia all'interno che al di fuori, sino contro categorie religiose. Aggiungo che spesso nella storia dell'Occidente la democrazia si è sviluppata contro i poteri religiosi, in quel caso nei poteri cristiani.
Il difficile rapporto però tra Islam e Occidente, che quindi non è fatto solo di guerra e di terrorismo, avviene anche nel confronto quotidiano, nella vita nostra quotidiana, anche appunto in Occidente. Lei ha studiato molto l'Islam in Europa. Quali caratteristiche sono più interessanti dell'Islam appunto in Europa e in Occidente?
Direi una su tutte, che in una gigantesca trasformazione. Parliamoci chiaro, insomma, le cose che rimproveriamo spesso all'Islam sono cose che rimproveriamo giustamente, non so, pensiamo alla condizione della donna, a un'aggettiva disparità di trattamento, eccetera. Allora, spesso facciamo questo errore, ancora una volta essenzialista, cioè di portare sull'Islam la critica, quando per esempio anche in terre cristiane fino a poche generazioni fa, e davvero poche, era sostanzialmente una condizione molto simile. Poi abbiamo visto che in Occidente le cose sono cambiate notevolmente e oggi, solo oggi, magari anche con il favore delle religioni dominanti in questi paesi. Bene, lì abbiamo oggettivamente nei paesi musulmani grossi problemi rispetto alla parità dei diritti come noi la concepiamo oggi e così via. Allora, problemi che sono ancora una volta di sviluppo. Nelle società tradizionali e poco sviluppate economicamente, basta guardarci intorno in Africa, in Asia, in America Latina, che siano musulmane, animiste, cristiane o qualsiasi altra cosa, le donne sono trattate male. Allora, questo è oggettivo anche dei paesi musulmani, ma abbiamo questo elemento grave e serio che la religione legittima questo. Allora, l'elemento interessante della situazione europea è che l'Islam qui vive una trasformazione gigantesca. Gigantesca perché? Perché comincia già con le prime generazioni, sì. Ma si sviluppa molto di più in maniera incredibilmente rapida con le seconde generazioni. Chi sono le seconde generazioni? I figli degli immigrati, che sono nati qui, socializzati qui, che conoscono bene i nostri principi, che conoscono bene soprattutto i vantaggi di questi principi, perché li sperimentano sulla loro pelle. Questo vale per i figli e per le figlie degli immigrati, inclusi quelli musulmani naturalmente. E questo produce davvero trasformazioni molto forti, un'altra nel modo di concepire per esempio i rapporti di genere. E lo sperto ci vuole tempo, per esempio almeno l'arrivo delle seconde o delle terze generazioni, le seconde insomma già si vedono in maniera molto forte questo, ma già viene con le prime, perché dopo che uno è emigrato per 5, 10, 20 anni non è più la stessa persona che era nel paese d'origine, non lo è più neanche sua moglie e ha visto come funziona intorno, insomma. Poi può scegliere i propri principi religiosi liberamente, ma certi diritti non li toglie nessuno. Faccio un esempio semplice: in Gran Bretagna, ancora in comunità immigrate che vengono da ambienti rurali del Bangladesh, del Pakistan, quindi molto poveri, bassissimo livello di alfabetizzazione, molto chiuse in se stesse, le situazioni sono oggettivamente difficili e spesso magari scelgono il matrimonio religioso. Dopodiché però quando si tratta di separarsi la moglie va in tribunale, non va dall'imam, perché sa che lì vede riconosciuti dei diritti che nessun tribunale religioso le riconoscerebbe mai. Ecco, anche in questi termini la democrazia viene appresa, la libertà, il gusto dei diritti. Con le seconde generazioni è molto più forte questo processo. In più c'è un altro processo che è, diciamo, di ordine teologico, ma che non consideriamo molto. L'Islam nasce in un certo senso come maggioranza. In che senso? Nel senso che la rivelazione profetica, la rivelazione del Corano comincia quando Maometto era alla Mecca e predicava appunto questa nuova religione monoteista e così via. Però in termini moderni allora era, per così dire, il capo di una setta, anche mal vista, in una città mercantile, liberal, in un certo senso politeista, molto attenta ai suoi interessi. Così. Dopodiché la sua fama di uomo pio arriva a quella che oggi si chiama Medina e lo invitano a governarli, perché lì c'erano delle grosse divisioni da tribù. Ecco, l'Islam non è un caso, nasce il calendario islamico, nasce nel 622 d.C., che è la data in cui Maometto e i suoi vanno da Mecca a Medina, perché lì l'Islam diventa religione di Stato, diciamo così in termini moderni, la religione della città che tutto governa, eccetera. Tutta la teologia islamica si costruisce a partire da lì. Bene, i musulmani in Europa non sono religione di Stato, non sono, sanno che non saranno mai, vivono in un contesto plurale, in cui la loro è una minoranza tra le tante, in cui la religione dominante, se c'è, è un'altra dalla loro, e quindi stanno attraversando una serie di mutamenti che toccano tutte le sfere del vivere, sia individuale che sociale, insomma. È per questo che diciamo che la caratteristica dell'Islam non è un fatto, in qualche modo la caratteristica dell'Islam europeo, ma un processo in atto, questa trasformazione gigantesca, sì, che ha i suoi effetti a tutti i livelli.
Sì, senta, scusate, ecco, a tal proposito, recentemente le pagine dei giornali, ci avviamo alla conclusione, le pagine dei giornali sono state riempite dai disordini, no, delle periferie francesi. Ecco, ci sono degli insegnamenti scusate, che possiamo trarre, ecco, da questo da questi episodi, insomma.
Molti che sono importanti. Tra l'altro in Italia si è capito poco, la maggior parte dei commentatori, sia giornalisti che politici, tiravano in ballo appunto categorie come l'immigrazione e anche la religione. Bene, le rivolte nelle banlieue ci hanno dimostrato proprio un'altra cosa invece, che anche un paese che si vanta di aver fatto un'integrazione individuale, laica, libera, in qualche modo a pregiudizi religiosi, la legge contro i simboli religiosi, contro il foulard nelle scuole, eccetera, eccetera, dimostra che non ha funzionato. Ora, chi è che protestava nelle banlieue? Non erano degli immigrati, no, perché gli immigrati spesso, come dire, chinano la testa, cercano di integrarsi, no, erano dei cittadini delusi, dei cittadini presi in giro, ai quali dicevano vi integriamo individualmente ma vi diamo tutte le possibilità che diamo agli altri, e hanno scoperto nelle loro vite, oltre che nelle vite dei loro genitori, che non era vero, che gli davano solo dei diritti nominali, ma che spesso integrazione non funziona, che quando si tratta di trovare una casa, di avere un lavoro e tutto eccetera, le discriminazioni nei loro confronti, non immigrati ma cittadini francesi con tutti i diritti, incluso quello di voto, appunto queste promesse non venivano mantenute. Quindi il grosso snodo francese è proprio questo. Aggiungo che l'aspetto religioso è stato significativo lì, perché i musulmani, gli imam, i leader delle associazioni islamiche non hanno svolto il ruolo degli incendiari ma quello dei pompieri. Era una lotta, una rivendicazione con forme degenerative gravi eccetera, ma tutta, come dire, non religioso, non, nulla aveva a che fare con la religione, semmai gli attori religiosi, appunto le moschee, le associazioni delle banlieue parigine, eccetera, eccetera, hanno fatto di tutto per calmare gli animi e per veicolare la protesta in forme invece, sì, diciamo, legali e non distruttive e autodistruttive.
Purtroppo abbiamo pochissimo tempo, vorrei fare ancora due domande velocissime. Una appunto è sulla laicità, che è un tema che è tornato alla ribalta proprio in questo periodo anche in Italia, perché i vescovi esprimono spesso le loro opinioni, ma io vorrei parlare proprio del caso francese, no? Dove in Francia appunto c'è stato questo divieto dell'esibizione dei simboli religiosi, ma questa è laicità?
No, infatti io dico spesso ai miei colleghi d'Oltralpe che il modello francese non è laico e laicista, nel senso che la laicità in un senso, in certo senso lo dico con una battuta, una religione di Stato concorrente rispetto alle altre. Invece l'idea forte di laicità è quella di uno spazio all'interno del quale le religioni sono libere di esprimersi, naturalmente nei limiti del rispetto della legge e del rispetto come dire, del vivere comune, quindi delle regole della società, ma al di là di questo la laicità vera è uno spazio che garantisce la libertà delle religioni, sia quella dominante, sia le maggioranze per così dire, sia le minoranze, e in questo senso il modello francese ha mostrato notevoli limiti. Le religioni spesso favoriscono, possono favorire livelli maggiori di integrazione, non minori, non è perché uno è religioso lo si integra meno. Spesso lo vediamo anche nell'analizzare le persone, nell'intervistarle, nelle ricerche che facciamo, spesso è vero il contrario, cioè i religiosi hanno, comunque religione, ma hanno, come dire, degli strumenti in più per riuscire a leggere il mondo e anche a integrarsi, a darsi un senso nel mondo, quindi una laicità vera, una laicità forte, una laicità che garantisce lo spazio per le religioni, quindi gli interventi, diciamo, sia verbali di chiunque, ci mancherebbe anche, naturalmente nel limite rispetto alle leggi, sia anche una libertà forte di azione, di creazione di associazionismo, di creazione di legami sociali, appunto, perché questa società soffre di mancanza di legami sociali, le religioni ne costruiscono, in questo senso sono uno strumento prezioso.
Senta, siamo veramente alla conclusione e siamo arrivati al nostro angolo del bibliotecario. Ecco, ci vuole suggerire un libro utile alla lettura? Naturalmente un libro lo suggeriamo già noi, che è appunto Ragioni senza forza e forze senza ragione, è una risposta ad Oriana Fallaci. Ecco, ma poi ha qualcos'altro da suggerire ai nostri ascoltatori?
Ma per capire queste dinamiche ce ne sono tante, ci sono i libri sull'Islam occidente di Franco Cardini, uno storico che quindi dà un respiro più alto ai nostri ragionamenti di oggi. Mi permetto anche di suggerirne uno mio che si intitola Islam italiano, pubblicato da Einaudi, che proprio racconta un viaggio all'interno delle comunità islamiche di questo paese, visto dall'interno, quindi non solo dalle facili generalizzazioni spesso della stampa.
Ok, noi la ringraziamo molto, siamo stati veramente contenti di questa chiacchierata e diamo appuntamento a tutti i radioascoltatori di Radio NBC alla prossima puntata di Segnali di Pace, dove avremo ospite Mario Capanna, sempre mercoledì, sempre alle 21 su Radio NBC.
Buona serata.
Segnali di Pace.
Programma di approfondimento e riflessione sui nostri tempi, a cura di Paola Del Rio e Giovanni Finizio del Centro Pace del Comune di Bolzano.